Buon pomeriggio, sabato 8 luglio, in diretta qui a Radio Cooperativa con Spazio Scenico in questo bellissimo pomeriggio estivo. La voce con voi, Giorgio. Oggi torneremo ovviamente ad Antiche Mura Teatro Festival, che vi aspetta con altri tre importanti appuntamenti al Campo della Marta a Cittadella i prossimi 3 lunedì 10, 17 e 24 luglio. Lunedì 10 luglio lo spettacolo Celeste, la storia di Celeste Di Porto, ragazzina di 18 anni che dopo il rastrellamento del ghetto romano ad opera dei tedeschi guidati da Kappler decide di diventare una dell'attrice con Francesca Borriero e Roberto Ingenito. Poi avremo lunedì 17 luglio lo spettacolo Gramsci Antonio, detto Nino, di Francesco Nicolini e Fabrizio Soccamanno, produzione Ura Teatro. Gramsci Antonio, detto Nino, racconta frammenti della vita di uno degli uomini più preziosi del Novecento, vita privata e sullo sfondo, ma solo sullo sfondo, il rapporto tormentoso con il PC. Lunedì 24 invece ritornerà in scena il direttore artistico Giacomo Rossetto con La valigia dell'attore. Rossetto che lunedì scorso ci ha regalato un'intervista che poi ascolteremo, che ha portato in scena una potente ed emozionante lezione spettacolo su Pierpaolo Pasolini, che ha visto un pubblico, anche quello giovanissimo, molto commosso e attento, e la presenza tra l'altro di molti insegnanti la serata fa capire anche l'importanza di saper coinvolgere le persone anche in un tema sicuramente non facile. L'altra intervista di Antiche Mura che ascolteremo è con Farmacia Zoé, altro spettacolo assolutamente da vedere, il loro RR, ancora una volta una storia sommersa, quella di Rolando Roncaglio, più accuratamente Rolandina, transgender ermafrodita che nella Venezia del 300 è stata bruciata sul rogo su sentenza del Doge Dandolo. Tematiche molto attuali affrontate in questi due stupendi lavori, e fra poco parleremo anche di un'importante e bellissima rassegna che torna anche quest'anno da 100 Orizzonti. Dal 1 luglio, la data che ha preso inizio 100 Orizzonti, e proseguirà fino al 28 settembre, che vede il comune di Asolo capofila di una serie di comuni che si sono uniti per appunto questa rassegna. A parlarcene dopo la pausa musicale la direttrice artistica Cristina Palumbo, che torna a Spazio Scenico. Noi facciamo una pausa musicale e iniziamo Spazio Scenico. Buon ascolto. E questo era Il genio di Giorgio Gaber, e noi rientriamo in diretta con Spazio Scenico per presentare un'importante rassegna che è 100 Orizzonti. Ci saranno importanti eventi fino al 28 settembre. Al telefono con noi la direttrice artistica e progettista di arti sceniche di Echidna Cultura, Cristina Palumbo. Grazie, un piacere riaverti con noi.
È un piacere per me, grazie della vostra sensibilità e attenzione.
Allora, 100 Orizzonti torna con un programma artisticamente vario che vede il teatro ovviamente, ma pure musica, poesia, canto, e con uno sguardo, e lo si intuisce sia dagli spettacoli in cartellone, ma pure dal titolo che avete scelto quest'anno, accadono sortilegi e sogni ragazzini. Quindi uno sguardo, si può dire, alle nuove generazioni. Quali magie ci regalerete già da questa sera, mi pare?
Sì, questa sera facciamo incontrare Guido Catalano, che si autodefinisce poeta professionale contemporaneo, vivente, con Mattias Martelli, che abbiamo già avuto modo di
Che
conoscere.
conosciamo bene anche a Spazio Scenico. Prego, prego.
Ecco, fantastico, e che, a cui possiamo dire di dovere molto e anche come dire, essere grati verso di lui per come lui, a modo suo, in maniera estremamente originale, porta in giro il genio di Dario Fo e di Franca Rame. E questa sera quest'anno loro fanno alcune date insieme, hanno deciso per scherzo, un po' per scherzo, e questa è anche l'anteprima nazionale in realtà, di portare a scena appunto il poeta e il giullare, mescolando le reciproche produzioni artistiche, però unendole anche in una simbiosi che verificheremo questa sera dal vivo, rispetto all'attualità, rispetto anche a una visione anche caustica della realtà che ci circonda, che viviamo, e quindi anche con quella possibilità, che spesso questi artisti ci danno di ridere mentre riflettiamo sul nostro presente.
Quindi il titolo di quest'anno rispecchia quello che ci stai dicendo?
Un po' sì, cioè, ma anche il fatto che per me l'arte scenica, gli artisti sono sempre in grado di partecipare ad una chimica con gli spettatori e con i luoghi che produce qualcosa di inedito e a volte ha il sapore del sortilegio, nel senso che ci prende proprio alla sprovvista, esce dalle nostre previsioni e ci sposta anche il punto di vista, no? Delle cose o del punto. In questo senso i sortilegi sono qualcosa che non puoi spiegarti prima e a volte neanche durante. I sogni ragazzini invece sono la volontà di cercare un rapporto con le nuove generazioni, non da spettatori, non da beneficiari di spettacoli, ma da creatori, da artefici. E questo lo stiamo facendo per mettere l'attenzione su due luoghi, o meglio, su due punti artistici. Uno è il luogo del Barco della Caterina Cornaro ad Altivole, luogo importantissimo anche per la storia del teatro, e l'altro è una visione particolare di quella che è stata la vita di Antonio Canova, nella sua funzione civile, dico io, di recuperatore, di colui che si è preso la briga di andare in Francia a recuperare le opere d'arte che Napoleone aveva sottratto all'Italia. Con i ragazzini e i loro sogni abbiamo forse la possibilità di capire cosa potrebbe essere il futuro del Barco di Caterina Cornaro e che cosa vuole dire anche oggi occuparsi dell'arte e del suo recupero, della sua tutela. In questo senso abbiamo attivato due laboratori, uno a Altivole appunto, diretto da Susi e Danesin, e uno a Possagno, diretto da Luca Scarlini.
Poi un tema del festival, un tema anche caro ai giovani, il tema ambientale. Voi insomma sensibilizzate non solo l'ambiente ma anche i luoghi che ospitano il festival.
Sì, come sapete, come sai, Cento Orizzonti cerca di lavorare su più temi, valori, e cerca di metterli in un senso logico, almeno di dargli un senso, cioè l'esperienza artistico-culturale e non la somministrazione di spettacoli e basta. L'esperienza significa appunto avere l'occasione di arrivare in un luogo e di conoscerlo o di dargli un'attenzione particolare e di sostare un po' più a lungo, magari di mescolarsi al paese, alla città, e di, attraverso poi gli artisti, di avere delle prospettive nuove o delle letture nuove di qualche tema. Questo succede a livelli diversi. Per esempio il 23 luglio saremo per la prima volta a Mussolente, che è la propaggine delle colline, diciamo, della cordigliera Asolana verso Bassano, ricostruire e conoscere la storia di una scrittrice, forse minore, Paola Drigo, che lì ha abitato e che lì ha tra l'altro condotto una relazione importante con tutta la comunità rurale del territorio, ma da cui ha scritto anche un testo molto importante, molto attuale, che è Maria Zeff, una storia friulana di violenza da parte di un padre ad una figlia e la sua come dire, reazione, la sua liberazione da questa situazione. Un testo scritto molto molto bene, che anche se tragico ci dà la possibilità di leggere anche il territorio e il paesaggio attraverso la vita di questa scrittrice, questa donna che lì ha abitato a Villa Drigo, appunto, oggi Cremasco.
Ok, se ci vuoi presentare anche gli altri spettacoli del festival.
Sì. Beh, non so se dirli tutti, comunque poi il 27 luglio andiamo a Borso del Grappa e incontriamo la meditazione sul clima, Storie d'acqua di Gabriele Vacis e dei suoi giovani attori della compagnia PEM. È bellissima questa dimensione delle meditazioni di Gabriele Vacis, perché lui e i suoi attori si mettono in una dimensione con il pubblico del tipo filò, e seguendo un filo appunto di senso, un filo logico, un filo di suggestioni e di progressione del pensiero, affrontano dei temi. Si parte dal rapporto con l'acqua, non solo della crisi idrica, ma e poi si ovviamente si allarga lo sguardo all'ambiente e attraverso un insieme, un collage di citazioni, racconti, pezzi letterari, poesie, ma anche canzoni e musica dal vivo. E questo diventa un discorso corale col pubblico, un momento corale col pubblico, anche attivo, e questo spero che da Villa, che da Vosso di Grappa, da Villa Lunardi, che è un punto tra l'altro che vede, guarda giù tutto il panorama da Vosso di Grappa, le persone che verranno potranno sentirsi molto partecipi, come è successo a me. Un'altra possibilità è il 30 luglio con Maragoni, Lorenzo lo conosciamo tutti molto bene, ad Asolo ci porta però l'anteprima del nuovo spettacolo, sempre con i registi della Slam Poetry, ma non solo. Questa volta affronta, si chiama Grandi Numeri lo spettacolo, e questa volta affronta il rapporto con il dominio, o meglio l'ingerenza dell'algoritmo, degli algoritmi nella nostra vita, cosciente o incosciente che sia, dell'uso dei device, telefonini e quant'altro. Certo. Nella nostra vita. Credo che sarà molto interessante anche la scrittura, in quell'occasione avremo anche a disposizione il suo nuovo libro appena uscito, il suo libro appena uscito. Poi in agosto posso citare di nuovo un'opera di Vacis con però l'intera compagnia dei PEM, potenziali evocati multimediali, che forse tu hai visto, Giorgio, Risveglio di primavera.
Sì.
Questa volta lo facciamo sul prato di Villa Margherita a Loria e lo faremo in una forma anche qui di filò, diciamo così, con il pubblico intorno. Il valore che c'è dentro il testo rispetto all'età adolescenziale, alle persone adolescenti. E abbiamo due boschi che sono affrontati diversamente, il nuovo bosco Asolo ad Asolo, appunto dietro la rocca, che attraverseremo con Faber Theater e la performance per gruppi di camminanti e cantanti andante. Oppure il 17 settembre con Dedalo Furioso a San Zenone degli Ezzelini, con Martina Pittarello e altri sei artisti, che adesso vi dico anche chi sono, che sono Andrea Dellai, Tommaso Franchin, Gabriele Grotto, Beatrice Niero e appunto Martina Pittarello, con la regia e la scrittura di Valentina Brusaferro, Anguane, Salvanei, Strie, Striossi, Marante, Gherumaossi, ovvero andiamo a collegare questo bosco magico di Liedolo a San Zenone, che è un posto veramente straordinario, perché è nella cura e sotto la cura di una comunità, di una frazione, che si vede assolutamente quanto ami questo luogo, da come è curato, non addomesticato, proprio curato. E questo lavoro, che è un lavoro teatrale a tappe, che si ripeterà tre volte in un pomeriggio, va proprio a pescare in tutta la letteratura, la tradizione anche orale che proviene dai luoghi d'acqua, dai boschi, dai luoghi naturali, che ci è un po' tipica del nostro territorio. Cos'altro posso citare? Posso citare a Fonte un weekend dedicato il 26 agosto a Luciano Cecchinel, sicuramente il poeta vivente che usa il dialetto più importante oggi dopo Zanzotto, di cui verrà messo in scena Lungo la traccia, che in realtà è un racconto in lingua questa volta, da Sandro Buzzatti, Francesca Gallo alla fisarmonica e Andrea Wobfakin.
Che avevano fatto anche un lavoro su Zanzotto, mi pare, giusto?
Sì, non con questi musicisti. Sandro Buzzatti ha fatto The Ubercraft, sì, sull'universo femminile nell'opera di Zanzotto. Questa volta recuperano Luciano Cecchinel come, appunto, sempre nell'ambito della poesia, una voce importante, vivente, e lì a Fonte, a Capalini, ci è sembrato bello portare avanti anche, dedicare alla poesia un altro punto di vista, un'altra modalità, come quella appunto della poesia di Cecchinelli. Il giorno dopo, quindi una specie di possibilità di fare weekend, Invece ci dedichiamo al teatro Vive solo se brucia, ovvero partiamo da Marco Zwin, dal film, docufilm che ha realizzato sulla storia della famiglia teatrale nomade dei Carrara, una delle ultime italiane, ma noi cominceremo con una performance dal vivo di Tittino Carrara, che ci porterà delle pillole dalla trilogia teatrale che lui ha fatto proprio sulla storia della famiglia. Poi avremo una conversazione al centro della serata dove cercheremo di parlare appunto del teatro viaggiante col punto interrogativo, cioè come questo fenomeno italiano in realtà racconta la storia, un pezzo della storia italiana, fine 800, primi 900, e come questo, in questa storia che vedremo nel film della famiglia Carrara, troviamo un link con la famiglia nomade di Eleonora Duse. Perché? Perché siamo nel territorio asolano e perché l'anno prossimo è anche il centenario della morte di Eleonora, e mi pareva importante fare un ponte da questa storia dei Carrara a quella futura che verrà raccontata durante le celebrazioni. E poi vediamo il film. Perché a Capasini? Perché il film è stato girato anche a Capasini, e quindi ritorna l'opera dopo essere passata per essere realizzata. E insomma, mi pare che un pochino di cose ve le ho dette. Se vuoi, finiremo poi il 28 settembre con una dedica a un luogo che di solito lo consideriamo un contenitore, invece è un contenuto, che è il Teatro Accademico di Castelfranco Veneto, un atto d'amore per il teatro, che nel cui soffitto, nei cui affreschi sono riportate tutte le figure illustri della città, storiche della città, e queste verranno narrate e musicate da Carlo Simioni insieme ad altri musicisti, insieme all'ensemble dei frati del Conservatorio Stefani. Questo atto d'amore al teatro accademico, visto come luogo, come antologia di figure fondamentali della storia antica, anche antica, di Castelfranco Veneto, è anche un modo di guardare il luogo non come somministratore di spettacoli, ma come appunto un contenuto a sé. E ho dimenticato di raccontarvi come ultima cosa che la prossima settimana, il 16 appunto, debutta a Possanio il racconto inedito di Luca Scarlini su Antonio Canova e gli eroi nascosti dell'arte, ovvero appunto coloro che dal tempo di Canova a oggi si occupano di recuperare e tutelare le opere d'arte. Lo faremo con i ragazzini del laboratorio, che ci daranno anche i loro racconti, così come il 21, la settimana dopo, ad Altivole, i ragazzini che avranno lavorato sul futuro possibile del barco della regina Cornaro, apriranno i cancelli del barco agli adulti, proprio loro, i ragazzini, raccontandoci cosa hanno immaginato loro per la vita futura del teatro, del barco, e poi facendoci ascoltare anche delle testimonianze di chi il barco l'ha vissuto. La giornata poi si dipanerà per i bambini con le letture animate di Susi Danesin, che si chiama Un bosco di storie, perché in realtà il barco era posto davanti a un grande bosco dove addirittura si cacciava una volta. E finiamo di nuovo con Mattia Smartelli, perché io dico che il barco potrà vivere se la vita intorno continuerà ad esserci, quindi nella vita intorno del barco c'è una villa con fattoria didattica, con una corte dove una volta anche si allevavano i bacchi da seta. E quindi la seconda parte del mistero buffo che Mattias ha fatto 2 anni fa ad Altivole verrà fatta, come La fame dello Zanni, nella corte della villa, sempre a fianco al barco di Caterina Cornaro. Quindi voglio dirvi questo: il barco di Caterina Cornaro è stato un luogo del cuore, del file, ha avuto una campagna firme quest'anno che ha raccolto quasi 4.000 firme, moltissime di abitanti del territorio, e l'amministrazione si sta chiedendo con grande coraggio come salvaguardarlo, come salvarlo. Cento Orizzonti in questo caso cerca di dare un piccolo contributo immaginando il futuro del barco di Catania Cornaro attraverso gli occhi dei bambini in particolare.
Certo, è sicuramente un bellissimo esempio. Io ti ringrazio di cuore, Cristina, per essere stata con noi e per averci illustrato Cento Orizzonti 2023. E già questa sera, allora, ricordo Mattias Martelli e Guido Catalano al Parco della Poesia Ariese, Pio X, alle 21:15. Grazie di cuore, Cristina, ci vediamo a Cento Orizzonti ed è un piacere.
Grazie davvero anche a voi.
Buona giornata. Salute. E buon lavoro.
Ciao, grazie anche a voi, ciao.
E facciamo una pausa musicale e rientriamo fra pochissimo. Questa era la bellissima Faraday di Chiara Patronella, il suo nuovo singolo, e ora andiamo alla quarta serata di Antiche Mura Teatro Festival, allo spettacolo RR di Farmacia Zoe. Andate a vedere questo meraviglioso lavoro che racconta un evento del 1300 a Venezia, ma è decisamente uno spettacolo contemporaneo, visto tra l'altro il tema che tratta, visto che non abbiamo in Italia una legge contro l'omotransfobia, le discriminazioni di genere. Ne abbiamo parlato anche ampiamente con l'attrice Giorgia Mazzucato nel suo nuovo lavoro, insomma il diritto di poter essere se stessi e poter avere una famiglia con chi si vuole. E noi ascoltiamo allora l'intervista con Gianmarco Busetto e Marco Duse in scena alla quarta serata con RR, quarta serata di Antiche Mura Teatro Festival. Buon ascolto.
Ascoltatori di Radio Cooperativa, ci troviamo alla quarta serata di questa decima edizione di Antiche Mura Teatro Festival, che è al Campo della Marta di Cittadella, con la compagnia Farmacia Gioia. Voi siete tornati dopo 2 anni, dopo Rucheli, giusto? E questa sera avete portato in scena RR, qui con me Gianmarco Busetto, autore e regista dello spettacolo, e Marco Duse, che è l'attore che è andato in scena questa sera. Innanzitutto vi faccio i complimenti.
Grazie.
È commovente, è struggente, è potente. E anche la tua interpretazione, Marco, mi è piaciuta, molto delicata, grazie. Molto forte. E io questo spettacolo l'ho visto a teatro, credo sia il più ideale. Comunque anche questa sera ho visto un pubblico veramente emozionato come a Milano. C'era quell'emozione intensa collettiva che si respirava a Milano. Voi come vi siete sentiti questa sera?
Ma io benissimo, nel senso che comunque è uno spettacolo che, anche se non funzionasse nulla di quello che c'è in scena, non funzionassero le luci, non funzionassero le proiezioni, ha una storia così importante, così potente da portare che lo spettacolo andrebbe avanti lo stesso. Farlo all'aperto è una sensazione, mi dà una sensazione di libertà rispetto alla scatola nera del teatro. Probabilmente dall'esterno sono due sensazioni leggermente diverse. Forse a teatro è più chirurgico, è più preciso, all'aperto è un po' più libero, un po' più, con qualcosina di più di lasciato al caso, cosa che io e Gianmarco cerchiamo di non fare mai, lasciare le cose al caso.
Beh, sì, allora, innanzitutto una precisazione. Allora, io sono regista e drammaturgo, autore e interprete, Marco. Per cui il testo l'ha scritto Marco, io poi l'ho trasformato in drammaturgia assieme. E farlo all'aperto è sempre, come dire, è sempre una conquista. Nel senso che ci sono sempre meno luci, le situazioni non sono mai ideali, però è una sfida, per cui è una bella sfida che accogliamo sempre, sempre molto volentieri.
E ci vuoi presentare il personaggio di questa storia, Rolandina Roncaglia? Chi era?
Rolandina Roncaglia era, per farla breve, una transgender, per essere precisi bisognerebbe dire una intersessuale, vissuta a Venezia nella metà del 1300. Ho conosciuto la sua storia prima tramite un breve articolo di Alberto Tosofei, che faceva riferimento a un intero romanzo di Marco Salvador, e quindi poi tra articolo e romanzo mi sono documentato e ho iniziato a scrivere lo spettacolo. Come tutte le storie di questo tipo, purtroppo si conoscono perché sono finite male. Per cui la ragione per cui oggi possiamo raccontare la storia di Rolandina è che è stata processata per il reato di sodomia, che però, va detto, al tempo era un reato anche se un uomo lo faceva con una donna, però di sicuro dietro l'accusa di sodomia c'era il bisogno di reprimere o addirittura sopprimere la natura strana, la natura altra di questa donna. E ha un finale molto triste e che mi tocca spoilerare, nel senso che Rolandina finisce al rogo e subisce lo stesso trattamento che al tempo veniva riservato alle streghe. E questa è una cosa molto interessante. Leggendo un romanzo di Vassalli, La Chimera, che però è ambientato quasi 300 anni dopo, alla protagonista, la strega di Zardino, vengono riservati gli stessi trattamenti che sono stati riservati a Rolandina. Per cui proprio il processo e la messa a morte sono gli stessi che venivano riservati alle streghe, e quindi proprio a esseri che avevano una natura quasi diabolica e che andava estirpata.
Abbiamo un tema molto attuale, se ne parla tantissimo, abbiamo visto anche di recente le manifestazioni delle famiglie arcobaleno, perché sono viste cancellare appunto dalla registrazione dell'anagrafe del genitore non biologico. E perché secondo voi siamo ancora c'è una mentalità ancora che si fa fatica a concepire l'idea di famiglia, l'idea di amore diversa da quella che viene presentata, dalla cosiddetta famiglia classica come viene annunciata? Paura, bigottismo, ignoranza? Anche perché siamo tra i paesi europei che non hanno ancora una legge contro l'omotransfobia, abbiamo visto un Parlamento applaudire per l'affossamento della DDL Zan.
Ma io, cioè, allora, molto banalmente, non dimentichiamoci che noi siamo uno Stato non laico, al di là di quello che si dice, per cui l'influenza del Vaticano è secolare, per cui prima di liberarci da determinati retaggi, a mio avviso, purtroppo dovrà passarne di acqua sotto i ponti.
Ma quando si dice che la società è più avanti di chi la rappresenta, è vero oppure no?
Ma secondo me no. Secondo me no. Secondo me chi rappresenta una società è sempre il frutto di una società.
Esatto.
Non sono d'accordo. Poi ci sono delle minoranze. Delle minoranze a volte anche molto numerose. Perché minoranza non vuol dire poche persone, vuol dire un numero di persone minore rispetto al totale, alla maggioranza. E io credo che ad esempio in Italia adesso ci siano molte persone che la pensino diversamente dal vecchio retaggio.
Però non fanno nulla per poco, a mio avviso. Cioè, mi ha fatto pensare, quando Giorgio Gaber diceva non vedo più nessuno che si incazza, forse sono io che faccio parte di una razza in estinzione.
Sì, allora la verità è che qualcosa viene anche fatto, è che poi purtroppo in Italia, ma mi verrebbe da dire in qualsiasi tipo di nazione, la ragione sta dalla parte di chi governa. Chi governa ha, ad esempio, i media, okay? Per cui in questo momento storico in cui tutto è iperamplificato a livello mediatico, se una notizia, ad esempio come una manifestazione, un numero di persone che aderiscono alla manifestazione, non viene dichiarato, quella manifestazione non è mai avvenuta. E quindi c'è, a mio avviso, anche un boicottaggio che fa credere che chi la pensa in un certo modo sia nettamente inesistente. Però non credo sinceramente che sia così. Poi ripeto, purtroppo chi tesse i fili, chi governa ancora la pensa così per determinate cose che adesso non vorrei star qui a spiegare, anche perché sennò facciamo notte, ma mi sembra evidente.
Entrando nello spettacolo, l'aspetto scenografico mi è piaciuto tantissimo, le musiche, la rosa, quello che simboleggiava, che diventa Ronaldina nell'interrogatorio, diventa lei nelle violenze che subiva. E come è stata scelta, è stata fatta questa scelta? E tra l'altro poi chiedo anche al pubblico, qua ci sono due persone del pubblico, cosa a voi è piaciuto di più di questo spettacolo?
Vabbè, cominciamo dalla scelta della rosa, che è avvenuta durante la residenza che ha portato alla costruzione di questo spettacolo. Io e Gianmarco lavoriamo così, nel senso che è proprio il nostro metodo, come farmacia Zoè, mettere davanti alla videocamera qualcosa e vedere cosa succede. Le abbiamo provate tutte per una settimana, anche cose assurde e oggi inconfessabili, fino a quando il primo venerdì sera, proprio prima di andare a casa e salutarci per il weekend, Gianmarco ha detto: lunedì presentati con una rosa bianca. L'idea del fiore c'era già, era già entrata in circolo, ma non era ancora stata cristallizzata nell'idea di un fiore solo. E quindi la settimana dopo, quando siamo tornati in sala prove, abbiamo sperimentato tutte le cose che si possono fare.
Anche il colore
a un fiore, anche il colore, il bianco per tante ragioni, insomma è il simbolo della purezza in Occidente, okay, ma è simbolo di morte in Oriente, per cui ha questa ambivalenza. E poi facendoci aiutare anche da persone che di fiori se ne intendono, perché a parte la bellezza dei fiori, io e Gianmarco non è che ne sappiamo un granché, abbiamo anche scoperto che la rosa è uno di quei fiori tecnicamente ermafroditi, portano in sé i semi di entrambi i generi, e quindi a maggior ragione anche questa caratteristica del fiore faceva al caso nostro.
Ok, chiediamo a due persone del pubblico se volete presentare.
Allora, io sono Chiara Favero e sono un amante del teatro e una contenta spettatrice di questo spettacolo questa sera. E allora, quello che più ho amato di questo spettacolo, la cura e la delicatezza, ma anche la serietà con cui è stata portata questa storia, perché quando l'attore è bravo, e Marco è un attore di talento, e a volte vediamo l'attore alla fine dello spettacolo, diciamo bravo l'attore, e invece in questo caso Marco è riuscito, e Gianmarco e Marco e tutte le persone che hanno costruito e lavorato a questo spettacolo, a mettere davanti a noi quella storia che, come chiacchieravamo prima, è una storia di 700 anni fa e che esiste così tanto davanti a noi durante lo spettacolo, appunto materialmente, perché ci sono tanti documenti, come diceva Marco, perché c'è stato un processo purtroppo, però ci sono tanti dettagli, tante che forse un po' appartengono al romanzo. Adesso, per esempio, mi piacerebbe, non so se si può fare il dialogo, però mi piacerebbe chiederti se questo particolare della rosa bianca che racconti anche nella storia c'è nella storia o è aggiunto dopo, perché c'è nello spettacolo, perché c'è un bel dialogo tra la storia e lo spettacolo.
Quello è stato un escamotage drammaturgico che abbiamo adottato per giustificare la presenza della rosa. Certo. La rosa nasce in diegesi e poi si trasforma in segno registico. Mm-hmm. E quindi ci siamo immaginati lì, al mercato di Rialto, quali tipi di commercianti potevano esserci. Abbiamo pensato sicuramente
banco dei fiori,
banco dei fiori,
anche al tempo,
e quindi lì è stato un escamotage drammaturgico,
sì,
quello.
Sì. Infatti chiudo e appunto ripeto, c'è un bellissimo dialogo tra la storia e lo spettacolo, tra i dettagli che sono della storia con la S maiuscola, cioè della storia accaduta, e della storia del teatro che arriva a noi durante lo spettacolo.
Ok, so che debutterete a breve anche a Scena di Paglia con un nuovo lavoro, se potete anticipare qualcosa.
Beh, sì, a questo punto sì, e debutteremo il 4 luglio a Scena di Paglia al Casone Ramei. Scena di Paglia è anche coproduttore di questo spettacolo, è uno spettacolo firmato Gianmarco Busetto e Farmacia Zoè, e racconta anche quella una storia non tra le cinque più allegre che io abbia mai sentito, racconta la storia, parla di salute e malattia mentale, e racconta le vicende accadute nell'ospedale psichiatrico di Collegno e nell'istituto psicomedico pedagogico Villa Azzurra di Grugliasco, tutti proprio attaccati a Torino a cavallo tra gli anni 60 e gli anni 70, e che vedono come triste protagonista uno psichiatra, Giorgio Coda, che di fatto all'interno di questi istituti torturava i pazienti in varie forme, e uno psichiatra che è stato processato, uno dei primi medici ad essere processati nel Novecento, e per la prima volta in questo processo i malati mentali sono stati accettati in un'aula di tribunale come testimoni. Per cui è una storia tosta, una storia che io e Marco stiamo lavorando.
Sarà in forma di studio, giusto?
Sì, sarà in forma debutterà in forma di studio, sì. E poi debutterà ufficialmente a Milano. Il 15 ottobre.
Il 10 ottobre è la giornata internazionale della salute mentale ed è un martedì, quindi alla prima domenica utile debuttiamo ufficialmente lo spettacolo.
Okay, io vi ringrazio Marco, ringrazio Gianmarco Famaceso e stupendi, ringrazio Chiara per la tua testimonianza e buona fortuna allora.
Grazie Giorgio. Prossima, grazie
Giorgio. E noi rientriamo in diretta con Spazio Scenico, questa era la mitica, la fantastica farmacia Zoe che ci ha presentato RR, Marco Duse e Gianmarco Busetto. Ringrazio anche Chiara Valerio, che era una ragazza che era venuta a vedere lo spettacolo, che ci ha regalato una sua testimonianza. Noi facciamo una pausa musicale con una canzone scritta da due giganti come Fabrizio De André e Massimo Bubola, che ci racconta una serata tragica, quella della morte di Pierpaolo Pasolini, che è la persona con cui parleremo nella prossima intervista. Questa è una storia sbagliata, fra poco. E rientriamo in diretta dopo la canzone Una storia sbagliata, andiamo allora alla quinta serata di Antiche Mura Teatro Festival, l'intervista con Giacomo Rossetto e la sua lezione spettacolo su Pierpaolo Pasolini, tenuta appunto ad Antiche Mura Teatro Festival di Cittadella, che ricordo prosegue i prossimi tre lunedì 10, 17 e 24 luglio. Giacomo Rossetto, straordinario narratore, e una serata davvero, davvero emozionante, molto molto bella e importante sul racconto appunto di Pierpaolo Pasolini. E per mancanza di tempo oggi ascolteremo solo un frammento di questa intervista, che è molto lunga, ma l'ascolteremo interamente la prossima diretta. Ora intanto un piccolo frammento Giacomo Rossetto che ci racconta la serata su la sua lezione spettacolo su Pierpaolo Pasolini. Buon ascolto.
A me è capitato, ma non tanto tempo fa, di vedere un'intervista di Pasolini del 71 e mi sembrava fosse del 2000, neanche del 2023, del 2024. Talmente era lucido nel raccontare le cose. Lui ha vissuto assolutamente con ferocia la vita, perché l'ha presa a morsa, è uno che veramente l'ha mangiata la vita. Aveva una grande voglia di conoscere, di incontrare e di dire, perché Pasolini parlava conoscendo le cose, parlava dei ragazzi, della condizione dei ragazzi, soprattutto le borgate, perché conosceva le borgate. E poi era ferocemente solo, aveva questo rapporto bellissimo con la madre, con Laura Betti, con Linetto Davoli, però poi alla fine rimaneva da solo Pasolini, rimaneva da solo perché non era pronto lui per il tempo che viveva, ma il tempo non era pronto per Pasolini, e quindi certe cose che diceva Pasolini mettevano magari un muro tra lui e gli altri, e questo muro lo faceva sentire tremendamente solo. Però nella sua solitudine aveva anche la sua forza, cioè Pasolini, il fatto di essere così ferocemente solo, non solitario, perché gli piaceva stare con le persone, ma così ferocemente solo, secondo me gli dava una capacità di analisi e di visione del mondo molto, molto chiara e molto precisa.
E questo lavoro inizia dalla morte di Pasolini, all'Ido Scalo di Ostia. La scena del delitto, raccontata dal giornalista Padellaro, che ho visto su un'intervista, dice che la scena è stata cancellata immediatamente, lasciata libera alle curiosità di tutti, forse per superficialità, sciatteria o altro. E appunto si sono cancellate le tracce di questo. Mentre c'è una canzone scritta a quattro mani da due giganti, De André e Massimo Bugola, che in un verso dicono: questa è una storia macchiata di nero, una storia da basso impero, una storia mica male insabbiata, una storia sbagliata. Tu, dalle informazioni che hai, chi dè ti sei fatto?
Allora, secondo me, non credo ovviamente che l'abbia ucciso Pino Pelosi. Non so se c'entri il film, cioè il furto delle pizze di Salolo e 120 giornate di Sodoma. Credo che Pasolini sia stato ammazzato con o come causa di un pestaggio, che qualcuno voleva dargli una lezione, perché quelli erano anni, comunque non dobbiamo dimenticare, erano anni terribili e molto, molto violenti, con cui non abbiamo mai fatto i conti. Credo che una volta morto Pasolini tantissime persone abbiano tirato un respiro di sollievo, perché poteva, così smetteva di dire le cose che comunque urtavano le persone. Cioè, noi ricordiamoci che avevamo la Democrazia Cristiana, eravamo tutti, quindi secondo me qualcuno ha tirato un grandissimo sospiro di sollievo. E il fatto di aver cancellato le tracce è anche, secondo me, l'ultima mancanza di rispetto al corpo di Pasolini. Cioè, quando è morto Pasolini, comunque hanno lasciato che la gente andasse lì col cane, esatto, andasse a buttare l'immondizia, perché tanto, come disse, non mi ricordo se era un giornalista o un esponente delle forze dell'ordine, disse: vabbè, è morto un altro frocio. Questa è stata la chiusa sulla morte di Pasolini. E invece abbiamo perso quello che diceva Moravia, cioè il più grande intellettuale del Novecento. Abbiamo perso una persona che sapeva fare tutto ad altissimi livelli, cioè scrivere, dirigere i film di Pasolini, il lavoro che faceva Pasolini sui costumi, sulle scene, è stato un lavoro incredibile e che secondo me è poco considerato. Prima è venuto un ragazzo di 16 anni che mi fa: di Pasolini non se ne parla, ma non è che non se ne parla a scuola, non se ne parla proprio. Cioè, il 2 novembre noi non facciamo mai un servizio al TG, parte rarissimi casi, direi storia, magari Paolo Mieli che ricorda, ma non ricordiamo mai Pasolini. È come se la morte di Pasolini avesse segnato un'epoca, è finito Pasolini, vabbè. Invece è tuttora vivo, perché se uno legge gli scritti corsari di Pasolini, sembrano scritti oggi, per domani. È assolutamente...
Infatti tu prima ricordavi anche l'esempio di Social Network. Infatti Vincenzo Cerami diceva che le opere di Pasolini raccontano l'Italia del dopoguerra, ma soprattutto ricordavano la rivoluzione antropologica, dove ci siamo tutti omologati.
Sì, sì, assolutamente. E Pasolini era quello che odiava e combatteva, cioè l'omologazione. Però è vero, se tu guardi la società di adesso, tutti desideriamo le stesse cose. Cioè, quando Pasolini parlava del capitalismo che massifica i desideri, è perché tutti desideriamo le stesse cose. E se qualcuno desidera una cosa diversa, è strano, ed essendo strano viene emarginato. E invece Pasolini lavorava, per questo che la canzone di De André forse è l'unico che poteva scrivere una canzone così bella su Pasolini, perché come conosceva gli ultimi, De André non li conosceva nessuno.
E questo è un frammento dell'intervista a Giacomo Rossetto sulla lezione spettacolo Super Paolo Pasolini, che ascolteremo interamente la prossima diretta di Spazio Scenico. Io ricordo che siete all'ascolto di Radio Cooperativa, la nostra è un'emittente libera. Per chi può aiutarci a sostenere la radio, può andare nel nostro sito www.radiocooperativa.org, dove trovate tutte le modalità per aiutare la radio, anche il 5 per 1000. E io ringrazio, ma siamo in chiusura, ringrazio Cristina Palumbo, che è intervenuta in diretta telefonica per presentarci 100 Orizzonti 2023. Vi ricordo già, questa sera ci sarà una serata di 100 Orizzonti a Riese Pio X con Mattias Martelli e Guido Catalano al Parco della Poesia alle 21:15. Comunque tutti gli spettacoli li potete trovare su www.echidnacultura.it. Ringrazio Farmacia Zoe e vi invito ad andare a vedere il suo bellissimo lavoro RR, e ringrazio Giacomo Rossetto, direttore artistico di Antiche Mura Teatro Festival, che appunto ha fatto questa bellissima lezione spettacolo su Pier Paolo Pasolini, che tornerà in scena tra l'altro ad Antiche Mura l'ultima serata, il 24 luglio, con La valigia dell'attore. E io vi saluto e visto che abbiamo intervistato anche Gianmarco Busetto, vi volevo salutare con una sua meravigliosa poesia. Io vi ringrazio di cuore per essere stati all'ascolto. Buon pomeriggio. E adesso Gianmarco Busetto con quel stramaledetto pezzo di cielo. Buon ascolto.